Allora, riprendiamo ancora una volta il discorso sulla violenza. Questa volta esaminiamo il tema, come un tema come dire, da trattare tra due versanti fondamentali, cioè tra pensiero critico da una parte e Vangelo o sapere evangelico dall'altra, che naturalmente, a mio avviso almeno, è una forma eccelsa di pensiero critico. Per quanto dogmatico possa essere il Vangelo, d'altra parte i dogmi sono anche nella scienza, i principi della scienza sono principi entro certi limiti dogmatici, i teoremi sono dogmatici, gli assiomi sono concetti, è un concetto dogmatico. I dogmi possono essere di varia natura, ma i dogmi appartengono a qualsivoglia forma di sapere. E comunque il Vangelo, a mio avviso, qui adesso non lo posso spiegare, ma a mio avviso il Vangelo è una forma eccelsa, molto elevata di pensiero critico per noi cristiani, naturalmente. È la forma più elevata non solo di religiosità, ma anche di sapere critico. Sapere critico non esplicito, perché sennò dovremmo fare a meno della scienza, della filosofia, dell'arte, di tante altre discipline, ma in senso implicito, cioè è come un lievito che agisce o può essere fatto agire all'interno di ogni branca, di ogni settore disciplinare, di ogni disciplina del sapere umano. Quindi stasera vediamo la violenza tra pensiero critico e Vangelo. Vabbè, soltanto per cercare di far capire che il tema vale sia in un'ottica laica, critica, filosofica, cioè, e sia anche in un'ottica critica, ma di tipo religioso. Va bene? Allora, se violenza è quella comunemente intesa, ovvero l'esercizio moralmente, giuridicamente, religiosamente non giustificato e non giustificabile di azioni dannose per il prossimo, per gli altri, per la società o il genere umano nella sua totalità, allora il giudizio non può che essere di riprovazione e di condanna. Ma se violenza è invece quella funzionale ad assicurare il rispetto all'integrità della persona, delle leggi, dell'ordine sociale e istituzionale, oppure a legittimare atti di radicale contestazione di un regime politico assolutamente iniquo e violento, anche la violenza può venire assumendo una sua dignità morale, culturale e religiosa. Religiosa. Quindi, da un punto di vista critico, non ancora religioso, ma da un punto di vista laico, da un punto di vista laico, critico, laico, va bene? La violenza, se la si intende come funzionale ad assicurare la protezione della persona, violenza delle leggi, dell'ordine sociale, istituzionale, eccetera, eccetera, in questo senso diciamo che essa può venire assumendo una sua precisa dignità morale, culturale e anche religiosa. Ma ben inteso, resta il principio per cui quando sul piano umano, etico, civile e religioso la violenza viene configurandosi come aggressione deliberata e indiscriminata, prevaricazione di un singolo o di un gruppo nei confronti di altri singoli o di altri gruppi, o semplice e reiterata arroganza, supponenza, disprezzo, mirati a disconoscere le legittime ragioni altrui, due debbano essere i possibili modi di fronteggiarla. O se è possibile, senza riceverne troppi danni, sottrarsi a confronti esasperati, provocazioni, contatti fisici e via dicendo, oppure, se non è oggettivamente possibile, resistere ad essa con tutti i mezzi legittimi richiesti dalla situazione in cui ci si trovi coinvolti. In questo senso non appare condivisibile l'affermazione cruciana secondo cui la violenza non è forza ma debolezza. E questa è una croce. Non è propriamente, non è un moralista nel senso, come posso dire, negativo della parola, certamente no. Però in questo caso, questa frase, presa, estratta dal contesto in cui la viene esprimendo Croce, appare francamente di tipo un po' moralistico. La violenza non è forza ma debolezza. Perché Croce, insomma, intende dire che può risultare veritiera la questa affermazione, ecco, può risultare veritiera in determinati casi, ma non certo in qualunque contesto di contrapposizione umana, sociale, militare. Insomma, qui, ripeto, Croce inserisce questa frase all'interno di un ragionamento, di un discorso molto complesso, articolato, eccetera. Però, ripeto, estrapolata, cioè tratta sic et simpliciter dal contesto crociano, questa frase, non può che avere una veridicità soltanto parziale. Purtroppo, in effetti, molto spesso la violenza non esprime affatto la debolezza di chi la esercita ingiustamente e unilateralmente, ma piuttosto esprime la sua convinzione di poter dettare sempre e comunque legge al suo prossimo di poter imporre impunemente la ragione arbitraria della forza alla forza della ragione e della sensata ragione altrui. Se si circoscrive la violenza all'intenzione di volere il male altrui, a prescindere dall'accertamento dell'innocenza o della colpevolezza di chi sia destinatario di atti violenti, è evidente che essa, cioè la violenza, sia destituita di legittimità razionale e morale. Se invece lo scopo di un'azione violenta è come per esempio un severo intervento chirurgico, un severo traumatico intervento chirurgico liberamente accettato dal paziente, è quello di volere il bene dell'altro, non si può certo parlare della violenza in senso negativo. Ecco, quindi bisogna distinguere. C'è violenza e violenza. Ci sono scopi e scopi per i quali può essere utilizzata la violenza. Ma sono molteplici i casi in cui la violenza non può essere intesa in un'accezione negativa. Per esempio il caso in cui un soggetto incapace di intendere e volere, che sia sul punto di bruciarsi su una fonte di calore o nei pressi di una fonte di calore di cui non si avvede, ne venga bruscamente allontanato per opera di qualcuno. In questo caso è un atto di violenza quello di usare le maniere forti per evitare che quel soggetto possa bruciarsi, no? Ma no, quest'atto di violenza non è certo negativo. Oppure il caso in cui un potenziale suicida venga violentemente strattonato per impedirgli di gettarsi nel vuoto o di darsi comunque la morte. Anche in questo caso non mi pare che la violenza possa essere considerata come qualcosa di negativo. Oppure il caso in cui si dia la morte a qualcuno per impedirgli di nuocere letalmente, ad altri, cioè di arrecare morte ad altre persone. E purtroppo, ma anche in questo caso, questa forma particolarissima di omicidio, questa violenza offensiva ma implicitamente difensiva che serve a proteggere la vita altrui, e purtroppo anche in questo caso, per quanto terribile possa essere, ma non può essere considerata in senso negativo. Quindi vedete, non bisogna fare attenzione quando si parla di certe cose, in particolare quando si parla di temi come la violenza. Se poi si viene evocando, e qui veniamo al Vangelo, si viene evocando la non violenza evangelica, quante volte il Vangelo, non violento, Gesù non violento, quante volte abbiamo sentito, ed è vero, ma è vera condizione che se ne intende il significato di questo concetto, perché se non se ne intende il significato continua a essere vero ma senza essere inteso il vero che esprime. Quindi se si viene parlando di non violenza evangelica quasi per voler mettere a tacere chiunque si proponga in buona fede e a scopo costruttivo di addurre argomentazioni volte ad enucleare e sottolineare le possibili valenze positive che quella dirompente energia, generalmente nota o qualificata come violenza, può rivestire, in realtà si viene presto scoprendo che essa, la non violenza evangelica, risulta molto più problematica, molto meno scontata di quanto sia dato pensare. Infatti Gesù porta la sua pace, ma subito dopo precisa che la sua pace non è come quella che dà il mondo, dal momento che essa non è fondata su una concordia qualunque, su un'armonia di intenti qualunque, su una unità spirituale qualsiasi di intenti e di atti. No, perché è fondata la pace di Gesù, è fondata invece sulla divisione simboleggiata dalla spada, cioè dalla rigorosa capacità di discernimento tra vero e falso, cioè da un giudizio critico, cioè attento, non preconcetto, aperto alla totalità del contesto in cui si inserisce un determinato discorso e non semplicemente a determinati aspetti di questo o di quel fenomeno. È chiaro. Quindi, rigorosa capacità di discernimento tra vero e falso, tra bene e male, tra la comunità dei santi in Cristo e la comunità di peccatori irredenti, perché Anche i santi sono peccatori, ma peccatori stabilmente e definitivamente convertiti alla fede in Cristo. Ecco. Mentre poi, da un'altra parte, ci sono i peccatori irredenti di Satana, di Satana. La pace di Cristo, quindi, non ha a che fare con le tipiche ammucchiate umane, no? Vogliamoci bene, amiamoci, non litighiamo. La vita è breve. Si sentono dire sempre queste frasi sciocche, no? La vita è breve. Vabbè, la vita è breve, ma ci sono dei contrasti, bisogna cercare di risolvere i contrasti nel modo più razionale e più giusto possibile. Che vuol dire che la vita è breve? Certo, se la vita è breve faremo del nostro meglio, ognuno di noi farà il suo meglio per porre rimedio ai suoi errori, alle sue colpe, anche alla sua incapacità di dialogare, per l'amor di Dio, certo, sì, però sono precisazioni un po' sciocchine queste, qui il problema è molto serio. E si tratta di capire che la pace di Cristo non ha a che fare con le ammucchiate umane, basate su forme ibride, eterogenee e persino antitetiche di convivenza umana, di cooperazione comunitaria e sociale, riassumibili in espressioni del tipo vivi e lascia vivere. E ve lo immaginate se veramente tanta gente consentisse una cosa del genere, vivi e lascia vivere, e se ognuno vivesse e lasciasse vivere a modo suo e a modo loro anche gli altri, voi immaginate un pochettino che cosa sarebbe della convivenza civile e tra gli uomini, dico uomini per dire tra gli esseri umani, vi immaginate? Riusciamo a capirlo questa difficoltà di fondo? No, la pace di Cristo invece ha a che fare con esperienze associative, comunitarie, ecclesiali, fondate su presupposti comuni e immodificabili, perché fondate sulla parola di Cristo, che è una parola assolutamente vincolante, su verità assolute e intangibili, su una comunione e una condivisione di valori spirituali e di principi ben definiti di vita e di comportamento. Poi si può anche sbagliare, si può peccare, si può tralignare, si può andare fuori strada, ma certo, perché l'uomo è fallibile. Perché l'uomo è fallibile dalla nascita alla morte, anche se i sacramenti istituiti da nostro Signore aiutano naturalmente a preservarci dal peccato, a rialzarci, a riprendere la strada abbandonata per qualche scivolata, per qualche azione deteriore che noi possiamo benissimo commettere, ma capite, c'è bisogno di conservare nella propria mente, nel proprio cuore, il principio, quello per cui se io sbaglio non me la devo aggiustare a modo mio. Dice sì, ho sbagliato però, eccetera, eccetera. No, se sbagliato, ho sbagliato, perché il principio, anche se io sbaglio, rimane quello. E lo so, può essere anche vergognoso dover ammettere con se stessi di aver infranto un comandamento di Dio. Ma sarebbe molto peggio girarsela a modo proprio, per giustificare il proprio errore e dire che in fondo no, no, no. Certo, bisogna capire bene il significato dei comandamenti, dei precetti divini, perché non è scontato, no, il loro significato non è proprio, come dire, scontato come si potrebbe credere, non è come molti pensano, non è così. Però una volta che tu hai compreso il significato, quello rimane come valore, come punto di riferimento. Tu sbagli, ti ho sbagliato, hai ucciso, non hai fatto in modo che un bambino nascesse per paura, per vigliaccheria, per tuo comodo, eccetera. E devi dire, Signore, sono un omicida, perdonami, Signore. Perdonami, Signore, perdonami. Bisogna contristarsi dei propri errori, dei propri peccati, delle proprie colpe. Non dire, va bene, ma ci sono situazioni in cui una donna non può, oppure situazioni in cui per motivi economici, no, 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 e dico l'aborto per alludere a tutta una serie, a una casistica infinita di situazioni in cui sarebbe possibile ragionare così in modo utilitaristico, capite? Bisogna che ci sia una comunione, una condivisione di valori spirituali, di principi ben definiti e immodificabili, di vita e di comportamento. La pace evangelica richiede quindi un duro ed esigente lavoro interiore di analisi, di rinuncia, di selezione qualitativa rispetto alle diverse opzioni di vita offerte dal mondo. Ed è dunque una pace faticosa, costosa, dolorosa, in qualche misura anch'essa violenta il rapporto alla mentalità generalmente abitudinaria o consuetudinaria quietistica degli esseri umani. Ci sono tentazioni violentissime che costringono ad una resistenza violentissima. Naturalmente ci sono tentazioni e tentazioni. Anche questo è vero. Amare nel profondo del cuore, per esempio, una donna o un uomo, non per motivi futili, non per motivi di puro e semplice piacere, non per motivi più prettamente edonistici, ma per motivi per profondi motivi umani, morali, spirituali, per una questione di bontà, una questione di dirittura morale. Può capitare, sapete? Può capitare, capita spesso. Ci sia la tentazione anche di far sfociare un rapporto profondissimo di affetto, di attrazione, perché certo la sessualità fa parte anche della nostra spiritualità. Però, se usata in modo maldestro, in modo inopportuno, può essere, come dire, una controindicazione per la nostra spiritualità. E quindi qui, vedete, si tratta sempre di... Ma in ogni caso, anche quando si sbaglia, anche quando si tradisce, anche che, non dobbiamo dire, ma in fondo, sono sincero, in fondo che cosa? Anche nei casi di un amore estremamente sincero, estremamente profondo, estremamente sofferto, anche in quei casi, dove si può parlare di lealtà dei due soggetti che si amano, di lealtà, di onestà, di sforzo, di insomma, di fare dei loro sentimenti qualcosa di veramente serio, anche in quei casi, se poi si sfocia, si va al di là, capite? E comprensibilmente anche, in un amplesso, in un vero e proprio rapporto sessuale, eccetera, in situazioni umane in cui, non secondo la parola di Dio, non sarebbe lecito, non è lecito avere esperienze di natura sessuale, non è che possiamo... prendiamo atto dei nostri errori, del nostro peccato, vediamo di rimediare. Magari quei due soggetti che si amano vedono di discutere, di parlare, di intendersi su come poter sublimare il loro amore. Ma bisogna essere onesti, bisogna essere sinceri. E quindi se la tentazione è violenta, altrettanto violenta è la resistenza che il Vangelo viene chiedendo a noi, al nostro cuore, la violenza da compiere su noi stessi, sulle nostre passioni, sulle nostre pulsioni, sul nostro cuore, sulla nostra mente, sulla nostra volontà. Ma l'invito a non essere del mondo, pur essendo nel mondo, è in qualche modo appunto violento, come lo è per esempio quello ad amare i nemici e a pregare per i persecutori. Ma capite, no? Anche questo, l'invito evangelico ad amare il nemico e a pregare per chi ti perseguita, non è forse un invito, come dire, è violento. Violento, nel senso che è particolarmente esigente, è particolarmente impegnativo, è un imperativo che ti mette in difficoltà, che ti crea problemi, che non sai come fare per attuare concretamente nella tua vita. Quello ti ha calpestato e tu lo devi amare, ma bisogna cercare di capire, però anche qui adesso non mi posso fermare, bisogna cercare di capire esattamente che cosa abbia inteso dire nostro Signore quando con questa, diciamo, con questo invito ad amare il proprio nemico, perché ama il prossimo come te stesso, ma ama anche il tuo nemico, e bisogna capire che vuol dire ama il tuo nemico. Solo un esempio velocissimo: ama il tuo nemico significa che se fino all'altro giorno, al giorno prima, un tizio ha parlato di te, ti ha diffamato, ti ha calunniato, va bene, ma succede che tu lo vedi cadere per terra per un infortunio, un incidente, eccetera, tu ti trovi a passare da quelle parti e il Signore dice: chinati, dagli il braccio, sollevalo, aiutalo a riprendersi. Per fare un esempio proprio molto semplice e non improprio, è così. Per questo significa amare il proprio nemico, non è che significa che anche il perdonare è difficile, è la cosa più difficile della vita, non è mica un gioco. Qui ogni volta che succede un fatto di sangue si sente dire in televisione: ma lei ha perdonato? Ma sono domande idiote queste qui, sono domande stupide proprio, sono domande anche incivili. Perché bisognerebbe avere rispetto per il dolore che è stato causato ad una persona da un determinato fatto, da un evento luttuoso, da un omicidio, da un'esperienza traumatica. Bisognerebbe avere rispetto. Quindi, capite? È violenta anche l'esortazione a instaurare con i propri fratelli di fede rapporti umani basati non sull'ipocrisia ma sulla franchezza. ovvero sulla capacità e sul coraggio di dire, dirsi proprio con molta franchezza quella che in greco si dice parresia, parresia in greco, cioè è una parola greca che in italiano significa franchezza, franchezza, cioè parlare con molta chiarezza, senza sotterfugi, senza giri di parole, con molta chiarezza. E anche questo, cioè l'esortazione di Gesù ha rivolto a noi a parlare con franchezza, è un'esortazione che in qualche, insomma, esercita una certa pressione, violenza in questo senso, una certa pressione, sulla psiche di chi ascolta. È la capacità e il coraggio di dire e dirsi sempre la verità. La sollecitazione a perdere la vita per conservarla, la sollecitazione a portare ogni giorno la propria croce, persino a morire sulla croce, per la croce. Guardate, sono parole davvero che esprimono concetti densi, densi di significato, ma anche obiettivamente tali da trasmettere un condizionamento molto forte, molto duro, ecco, in questo senso violento sulla psiche, sul cuore, sull'anima di chi ascolta e di chi è destinatario di tale messaggio. Dal Vangelo viene la promessa rassicurante del perdono divino, dell'immortalità, della vita eterna. Certo, questo è tutto bellissimo, sono promesse rassicuranti, ma in pari tempo vengono anche condizionamenti psicologici, emotivi, morali, spirituali destabilizzanti che tendono non una volta, ma sempre a turbare la mente, a scuotere la coscienza, a porre in discussione la propria identità personale. Il proprio modo di pensare e di agire, anche quella evangelica, e se si vuole una parola violenta, come no? E come no? Quella di Cristo, certo, non è una violenza cruenta, non è una violenza che distrugge, che uccide, che devasta. Come lo è invece la morte in quanto evento naturale, ancora di più l'intenzione omicida degli uomini. Non è una violenza negativa, malvagia, maligna, ma è pur sempre un'energia spirituale potente, infuocata, dirompente, che sconvolge la vita delle creature, che ne evidenzia la precarietà e la fragilità, pur rendendola spiritualmente più sicura, più stabile, più solida. D'altra parte non si può sottacere lo scenario violento. È apocalittico, ben presente nella narrazione evangelica in relazione agli ultimi tempi della storia umana, l'immagine stessa usata da Gesù per caratterizzare il suo amore per l'umanità è quella del fuoco che brucia, che sconvolge, che consuma, che divora, che distrugge, sia pure a fin di bene. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Queste sono le parole di Gesù e quanto vorrei che fosse già acceso. Capite? Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto, perché Gesù si rende conto dell'estrema difficoltà che si frappone alla capacità umana di porre in essere i suoi precetti, le sue esortazioni, i suoi consigli, che sono veramente molto esigenti, molto duri. Luca 12, 49, 50. L'amore evangelico è sinonimo di amore della verità e della giustizia innanzitutto, e quindi di mitezza, sincerità, onestà, mansuetudine, spirito di perdono, di carità, di pacificazione, ma è anche consapevolezza dei costi, delle rinunce, delle tribolazioni, delle angosce che esso comporta. Il fuoco di cui parla Cristo è quello del suo regno, che deve essere acceso e deve divampare sulla terra, ma prima che ciò accada e in funzione di tale evento è necessario il suo battesimo di sangue, che finché non avvenga non può che suscitare in lui una grandissima angoscia. Le parole di Gesù disturbano la nostra fede religiosamente corretta, ecco, come il politicamente corretto. Anche la nostra fede cristiana, cattolica, è una fede troppo spesso religiosamente corretta, la quale tende in realtà ad addomesticare, a svuotare di significato lo scandalo evangelico. Il cristiano non può non essere partecipe della consapevolezza di Gesù, quella per cui la missione di ogni battezzato nell'acqua e nello spirito sarà compiuta solo se si concluderà con un battesimo nel sangue, il sangue che redime, ovvero quantomeno nel dolore, nelle contrarietà della vita, nel combattimento quotidiano, nell'angoscia di un'esistenza spesa, sia pure tra mille contraddizioni, tra mille errori, peccati, omissioni, ma spesa nella sequela di Cristo stesso. Quel fuoco che riscalda i cuori, che distrugge le menzogne, i peccati del mondo e al tempo stesso purifica la coscienza del genere umano, è anche un fuoco che consuma e alla fine annienta le energie umane di chi voglia alimentarlo in modo disinteressato, amorevole, proficuo, al meglio delle proprie possibilità. Quel fuoco è sì un'incandescente passione d'amore, ma al tempo stesso è una violenta passione di dolore, è una violenta passione di sofferenza. D'altra parte, quanto più grande è il bisogno umano e personale di amore, tanto maggiore è o dovrebbe essere la disponibilità a lottare e a patire anche violenza pur di vederlo soddisfatto. L'amore avanza tra mille difficoltà e incomprensioni, tra molteplici impedimenti, ma, sebbene ostacolato, continua ad avanzare sia pure silenziosamente nel mondo chiassoso, volubile, ingannevole della menzogna e della futilità, perché il suo fuoco, il fuoco dell'amore, prima di spegnersi, di estinguersi, raggiunge i suoi obiettivi di trasformazione e purificazione del contesto umano, morale, sociale, culturale e religioso in cui venga gettato. L'amore non si perde mai, anche se è isolato, emarginato dal mondo, ma un vero atto d'amore non è mai vano. Non è mai soffocato dal tutto inutile di questo mondo. Il fuoco dell'amore si identifica col fuoco divisivo del Vangelo, col fuoco che non può lasciare nessuno indifferente o equidistante, ma che costringe tutti a scegliere a che parte stare, dalla parte del fuoco creatore e ricreatore o al riparo da esso, dove c'è apparente sicurezza ma dove presto ci sarà solo il gelo della morte. Ma alla fine appare chiaro che le parole forti, taglienti, provocatorie, scandalose, quindi in qualche modo violente di Gesù, sono funzionali al perseguimento evangelico ed esistenziale di una condizione finale di vita non più contraddittoria e conflittuale, non più soggetta alle lacerazioni del limite della colpa, alle tentazioni istintuali della carne e della volontà umana di dominio, ma libera da ogni pulsione esterna o interna di violenza e di morte. La violenza apparente della parola di Dio è in sostanza funzionale alla totale, seppure sofferta ed escatologica, neutralizzazione di ogni possibile forma di violenza reale, a cominciare dal più traumatico e violento fatto esistente in natura, cioè la morte. Il Cristo rappresenta il modello più universalmente paradigmatico di non violenza divina e umana, perché egli è la verità, è violento, e chi orgogliosamente si sottrae alla verità o fraintende la verità o elude la verità, non certo chi umilmente la rispetta, la venera o addirittura la impersona, chi fa violenza in modo prevenuto, preconcetto alla verità, sarà potenzialmente esposto alla tentazione di esercitare violenza in piccole o grandi dosi contro tutto e tutti. Chi si sforza di onorarla non sarà immune da errori, non sarà immune da colpe di natura morale, ma saprà sempre come fare per tentare di rimediare ai torti o alle offese arrecate al prossimo, o per reagire nel modo più ragionevole e pacifico possibile alle altrui violenze, e soprattutto per guarire dalla naturale e peccaminosa vocazione ad annientarsi reciprocamente. Buona serata, ci sentiamo la prossima volta. Grazie.